Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menendez. Ultimo ritorno ai Feuillants. Purificazione. 26 ottobre, 30 novembre 1923. Fino ad ora la mia croce ha riposato su di te. Io voglio d'ora in poi che tu riposi sopra di essa. Nostro Signore a Josefa, 27 ottobre 1923. Genova, Parigi, Poitiers. Il rapido viaggio che riconduce ai Feuillants Josefa a termine il venerdì 26 ottobre. Come nello scorso giugno, dopo la gioia di ritrovarsi ed il racconto di quel soggiorno romano con cui anima gioiosamente le prime ricreazioni, l'ombra torna a scendere sopra Josefa. È la cornice in cui Gesù vorrà fino alla fine nascondere i privilegi del suo cuore e i suoi ultimi messaggi, come pure le sofferenze e le prove che debbono completare la sua opera. La stanchezza estrema che prova in tutto il suo essere glielo dice abbastanza, ma più ancora il recondito invito che non inganna, quello dell'amore che l'attira, la distacca, la sospinge irresistibilmente. L'ultima tappa sarà breve, Josefa lo sa. Il sabato 27 ottobre, dopo una notte riposante, ella scrive il suo grazie filiale alla Madre Generale. Queste righe semplici e spontanee devono trovare qui il loro posto perché rivelano il fondo di quell'anima così fresca e ingenua, così ignara di ogni ricercatezza nelle sue espressioni. Reverendissima Madre, con immensa gioia le scrivo oggi per ringraziarla di tutte le bontà che ha avuto per me. Gesù la rimeriti di tutto. Glielo chiedo con tutto il cuore. E a lei, reverendissima madre, prometto di fare tutto ciò che mi sarà possibile per essere fedele in questi ultimi 3 o 4 mesi di vita che mi restano. Farò e dirò ciò che Gesù mi dirà e procurerò di essere un poco più umile. Credo che sia quello che più mi costa. Perciò glielo prometto con tutta sincerità e per mezzo di questi sforzi cercherò di riparare un poco la mia vita passata. Per ora mi trovo in pace e molto felice, benché non abbia ancora riveduto Gesù né la Madonna né la nostra Santa Madre. Sono tanto contenta di ritrovarmi a Poitiers, quantunque non dimentichi i giorni passati alla casa madre e l'affetto materno che vi ho trovato. Io non la dimenticherò davvero nelle mie preghiere e, soprattutto, quando sarò in cielo, procurerò di fare molti regalitos, regalini, alle mie madri che amo tanto e di ottenere loro piccole gioie nelle cose che loro sono necessarie. Mi benedica, reverendissima madre. Rimango sempre la sua piccola, umile figlia nel cuore di Gesù, Josefa Menendez. Il ritorno di nostro Signore non tarda molto. Sembra aver fretta di scoprirle il suo piano sulle ultime settimane della sua vita. «È venuto bellissimo», scrive la sera di quel 27 ottobre, portando in capo la corona di spine. Ne ho provato una grande gioia, poiché non l'avevo più visto dopo Roma. Gli ho detto tutto quello che mi riempiva il cuore e mi ha risposto con molta tenerezza. «Credi tu, Josefa, che non sappia che sei tornata qui? Sono io che ti ho ricondotta». «Non impaurirti», egli continua, leggendo nell'anima sua il timore sempre risorgente delle insidie diaboliche. «Sono proprio io, Gesù, il figlio della Vergine Immacolata, tuo salvatore, tuo sposo». Poi, gravemente, con bontà, «Finora la mia croce ha riposato su di te. Voglio d'ora in poi che tu riposi sopra di essa. Tu sai che è il patrimonio delle mie spose. Come non abbandonarsi senza riserva a quell'amore che la sollecita a soffrire? Josefa si offre e, guardando la corona che ha tanto desiderato, osa chiederla al maestro. «Sì», risponde, «oggi la mia corona di spine e presto la corona di gloria. Lasciami operare in te e per mezzo tuo per le anime. Ti amo, amami». Veramente, sotto questo lavoro misterioso e divino, va compiendosi l'opera dell'amore. Il giorno dopo, domenica 28 ottobre, Josefa ha ripreso le sue abitudini che, a dir vero, non ha mai lasciato del tutto. Verso sera va a fare, secondo il solito, la Via Crucis. Gesù le appare. Dopo aver terminato, scrive, recitavo i cinque pater alle sue piaghe ed avevo appena cominciato il primo quando è venuto. Egli stese la mano destra, poi la sinistra, e mentre procedevo nel dire i pater, un raggio di luce usciva da ciascuna delle sue piaghe. Ho rinnovato i voti e alla fine mi ha detto: «Sì, Josefa, sono Gesù, figlio della Vergine Immacolata. Ecco le mie piaghe aperte sulla croce per riscattare il mondo dalla morte eterna e ridonargli la vita. Sono esse che ottengono misericordia e perdono a tante anime che provocano la collera del Padre mio. Sono esse che d'ora in poi daranno loro luce, forza e amore». Quindi, mostrando il suo cuore ferito, «Questa piaga è il divino vulcano in cui voglio che si infiammino le mie anime scelte e, in special modo, le spose del mio cuore. Questa piaga è loro, e tutte le grazie che si racchiude appartengono a loro, affinché le riversino sul mondo, su tante anime. Non sanno venire a cercarle e su tante altre che le disprezzano». Allora, scrive Josefa, gli chiesi di insegnare a queste anime il modo di farlo conoscere ed amare. «Darò loro tutta la luce necessaria affinché sappiano valersi di questo tesoro e non soltanto farmi conoscere ed amare, ma ancora riparare gli oltraggi continui con cui i peccatori mi opprimono. Sì, il mondo mi offende ma esso sarà salvato dalla riparazione delle mie anime scelte. Addio, Josefa. Ama, poiché l'amore è riparazione e la riparazione è amore. I giorni seguenti risponderanno al dolce invito. Col principio della settimana, Josefa ritorna al suo laboratorio. Si è lavorato molto durante la sua assenza in quel mese di ottobre. Josefa è contenta nell'ammirare gli sforzi delle sorelle e contenta soprattutto di rendersi conto che ella sarà ben sostituita e la sua partenza per il cielo non metterà le madri in troppo imbarazzo. Ormai bisogna che si abituino a non lasciarle più la responsabilità del laboratorio e pertanto nelle lunghe ore che ella consacrerà a questo caro lavoro procurerà di incaricarsi delle più umili riparazioni, lasciando l'iniziativa alla sua giovane sostituta che ella non guida più, se non con lo sguardo pieno di incoraggiamento. Questo posto nascosto, che la distacca da ciò che la sua attività ha amato tanto, le è prezioso. Il suo cuore vi si affeziona, mentre la sua bontà si fa ancor più servizievole ed il sorriso più raggiante, malgrado lo sfinimento che i suoi lineamenti attestano. Attraverso questi ultimi sforzi, il Signore termina in segreto di scolpire la configurazione del suo strumento alla sua passione e alla sua croce. Nei primi giorni di novembre, il demonio tenta ancora di rinnovare la prova spaventosa che Josefa ha conosciuto a Roma. Le si mostra sotto le apparenze di Nostro Signore e le lascia rinnovare i voti. Rifiuta però di ripetere le lodi divine e l'affermazione che Gesù ripete ogni volta con tanto slancio: «Sono Gesù, il figlio della Vergine Immacolata». «Dillo tu, questo basta», risponde l'ingannatore infernale. Invano cerca di simulare le parole del Maestro. Josefa le respinge con indignazione. La sua anima rimane però turbata ed inquieta. Il pensiero della morte vicina aggiunge sgomento. I giorni si succedono in questa dolorosa angoscia. Così, dal 28 ottobre al 13 novembre, ella scrive, non ho più rivisto Nostro Signore. La festa di San Stanislao, patrono del noviziato, martedì 13 novembre, riporta un po' di luce celeste. Stamani, dopo la comunione, scrive, Gesù è venuto bellissimo, con le piaghe scintillanti di fiamme. E prima ancora che aprissi bocca, egli ha detto, «Non temere, sono Gesù, il figlio della Vergine Immacolata». E spingendo la condiscendenza fino a ripetere con lei le lodi divine, aggiunge, per rassicurarla completamente, «Sì, sono l'amore, il figlio della Vergine Immacolata». Lo sposo delle vergini, la forza dei deboli, la luce delle anime, la loro vita, la loro ricompensa, il loro fine. Il mio sangue cancella tutti i loro peccati, poiché io sono il loro riparatore e redentore. Questa infinita bontà dà coraggio a Josefa, che confida al maestro le sofferenze dei giorni precedenti, l'estrema stanchezza che le toglie il modo di lavorare e le fa presagire la morte vicina. «Come, Josefa?» risponde teneramente. «Non desideri dunque possedermi e godere di me senza fine? Io sì, ti desidero. Io mi glorifico nelle anime che adempiono la mia volontà sempre e in tutto, e ti ho scelta per questo. Lasciami fare di te quello che so convenire alla mia gloria e al tuo bene». Passa l'inverno della vita. Io sono la tua felicità. Quindi le dà convegno per comunicarle ciò che dovrà prossimamente trasmettere per la seconda volta al vescovo di Poitiers. Qualche istante dopo la raggiunge nella sua cella e Josefa riprende la penna. Dapprima egli rivolge le sue parole al vescovo. Poi, scoprendo un più largo orizzonte, aggiunge: «Voglio che il mio amore sia il sole che illumina e il calore che riscalda le anime. Perciò desidero che si facciano conoscere le mie parole. Voglio che il mondo intero sappia che io sono un Dio di amore, di perdono, di misericordia. Voglio che tutto il mondo legga il mio desiderio ardente di perdonare, di salvare. I più miserabili non temano, i più colpevoli non fuggano lontano da me, che tutti vengano. Vi aspetto come un padre, con le braccia aperte, per dar loro la vita e la vera felicità. Affinché il mondo conosca la mia bontà, ho bisogno di apostoli che gli manifestino il mio cuore, ma che, prima di tutto, lo conoscano essi stessi. Può insegnare ciò che si ignora? Perciò parlerò durante alcuni giorni per i miei sacerdoti, i miei religiosi, le mie religiose. Allora conosceranno chiaramente quello che chiedo. Voglio formare una lega di amore tra le anime consacrate, affinché esse insegnino e pubblichino fino ai confini della terra la mia misericordia e il mio amore. Voglio che il desiderio e il bisogno di riparare si risveglino ed aumentino tra le anime fedeli e le anime consacrate, poiché il mondo ha peccato. Sì, il mondo, le nazioni provocano in questo momento la collera divina. Ma Dio, che vuol regnare con l'amore, si volge alle sue anime scelte e specialmente a quelle di questa nazione. Chiedo loro di riparare prima per ottenere il perdono, ma soprattutto per attirare nuove grazie su questo paese, che è stato il primo, lo ripeto ancora, a conoscere il mio cuore ed a propagarne la devozione. Voglio che il mondo sia salvo, che la pace e l'unione regnino tra gli uomini. Io voglio regnare e regnerò mediante la riparazione delle anime scelte e una conoscenza nuova della mia bontà, della mia misericordia e del mio amore. Le mie parole saranno luce e vita per un numero incalcolabile di anime e tutte verranno stampate, lette, predicate e darò loro una grazia speciale affinché illuminino e trasformino le anime. Nostro Signore tace. Egli ha parlato con tanta forza ed ardore e Josefa ne è rimasta colpita. Ella adora quella volontà che afferma i suoi piani e la cui divina sicurezza dilegua ogni dubbio. Io ho chiesto perdono per aver dubitato, ella scrive, ma egli sa quale insidie mi tende il demonio. Allora mi ha risposto con grande bontà. Credi tu che possa lasciarvi in potere di quel nemico crudele? Vi amo e non permetterò mai che siate ingannate. Non temete di nulla, abbiate fiducia in me, che sono l'amore. C'è da meravigliarsi se simili messaggi si acquistano a prezzo tanto caro? Colei che li trasmette deve essere la prima a pagarli con tutta la sua capacità di soffrire. Ella lo sa. E la sua oblazione ogni giorno diviene più profonda. Ai primi di novembre i dolori fisici di giorno e soprattutto di notte sembrano distruggere a poco tutto il suo essere. Dolori intensi di cui non si trova la causa e che ogni venerdì aumentano ancora. Il venerdì 9 novembre lo ha trascorso distesa e quasi senza potersi muovere, con la testa, il petto, le membra tutte straziate da violenta sofferenza. Una nuova emottisi la riduce all'estremo e neppure un consulto medico riesce a scoprirne la causa. Il giorno 15 novembre, verso le 8 di sera, attraverso una crisi dolorosa che sembra gettarla come in agonia e che si rinnova la notte. Tuttavia, all'alba del venerdì 16, Nostro Signore la visita nella Santa Comunione e le si mostra durante il ringraziamento. Momenti benedetti in cui Josefa ritrova in lui la forza di continuare la sua dura salita al Calvario. «Non temere», le dice Gesù, «sono la tua vita e la tua forza. Sono tutto per te e non ti abbandonerò mai». Poi, dopo averle ricordato la prossima visita del vescovo, aggiunge: «Quanto a te, resta a mia disposizione affinché possa parlare alle mie anime scelte. Lasciami piena libertà. In tal modo io mi glorificherò». Questa libertà divina si esprime ora soprattutto per mezzo dei patimenti. In quello stesso venerdì, tre volte ancora, alle 9 del mattino, a mezzogiorno, tra le 3 e le 4 del pomeriggio, Gesù crocifisso sembra associarla ai dolori della sua croce. Ma appena riprende un po' di forza, si alza e tenta energicamente di rimettersi al lavoro. Di giorno in giorno, Josefa, offerta a colui che l'immola, avanza verso la sua consumazione. Il martedì 21 novembre, festa della presentazione di Maria, ella rinnova i voti pubblicamente in mezzo alle giovani sue consorelle. Il suo fervore ha preparato questo atto con un amore reso più ardente dalla sofferenza. Ella sa che è l'ultima volta che la sua voce ripeterà in quella cappella la promessa che l'ha legata al cuore di Gesù e alla sua opera d'amore. Durante il ringraziamento della comunione, Gesù le appare e dice: «Io pure, Josefa, rinnovo la promessa che ti ho fatto di amarti e di esserti fedele. Quantunque ti faccia soffrire, non credere per questo che ti ami meno. Ti amo e non cesserò di amarti fino alla fine, ma ho bisogno di sofferenze per guarire le piaghe delle anime. Addio, resta con me come io resto con te». Dopo alcuni giorni, il sabato 24 novembre, Monsignor Dufort rivede a lungo Josefa. Questa visita paterna è una grazia insigne che la sua fede riceve con riconoscenza e semplicità. La dimenticanza di se stessa colpisce vivamente il prelato. Ella non si occupa che degli interessi del cuore di Gesù. La parte che ella ha in quest'opera, le sue sofferenze che sono rivelate dai lineamenti sconvolti, nulla contano per lei di fronte ai desideri del Maestro. D'altra parte, ella li trasmette con una chiarezza e precisione oggettive, senza che il suo linguaggio impacciato ne alteri alcun particolare. Poi, con la stessa semplicità con cui è uscita dall'ombra per qualche momento, si nasconde di nuovo nella via dolorosa e purificante, che è più che mai la sua. Ancora una volta, sul finire di quel novembre, il martedì 27, Nostro Signore le si mostra come una felice visione di pace. Ella lo scrive in questi termini: «Questa sera, durante l'adorazione del Santissimo Sacramento, non riuscivo a dirgli niente e, per non perdere tempo, ho letto lentamente le litanie del Sacro Cuore. Poi, siccome l'ora non era ancora trascorsa, ho preso le invocazioni della novena del primo venerdì del mese e, giunta a questa, unione intima del cuore di Gesù col Padre Celeste, mi unisco a voi, Gesù improvvisamente mi è apparso splendente di bellezza. La sua tunica sembrava d'oro, il cuore era come un incendio e dalla ferita scaturiva una luce abbagliante. Ho rinnovato i miei voti e gli ho chiesto perdono d'essere così fredda ai suoi piedi, e tuttavia mi sembra che non sia per mancanza di amore, poiché lo amo più che ogni altra cosa al mondo. Mi ascoltava e guardava. Poi ha detto: questa invocazione, Josefa, mi è così gradita e ha tale valore che supera di molto quello delle preghiere più eloquenti e sublimi che le anime possano offrirmi. Infatti, che cosa vi può essere di più grande valore che l'unione del mio cuore col Padre Celeste? Quando le anime pronunziano questa preghiera, penetrano, per così dire, nel mio cuore e aderiscono al beneplacito divino, qualunque esso sia su di loro. Esse si uniscono a Dio, e questo è l'atto più soprannaturale che si possa compiere sulla terra, poiché cominciano a vivere qualche cosa della vita del cielo che consiste nella perfetta ed intima unione della creatura col suo creatore Signore. Continua, Josefa, continua la tua preghiera. Con essa tu adori, tu ripari, tu meriti, tu ami. Sì. Continua la tua preghiera ed io proseguo l'opera mia. Gli ho confidato tutte le mie insufficienze, ella scrive dopo questo racconto, e mi ha risposto: non ti preoccupare, sono io che conduco tutto. È l'ora della fede viva nella condotta dell'amore attraverso tutte le oscurità. Josefa, abbattuta dalla prostrazione fisica, sembra abbandonata a se stessa. L'anima sua è ridotta ad una specie di agonia morale, eppure la sua fede non dubita di colui che permette queste ore dolorose e si abbandona all'azione purificatrice dell'amore, di cui è sicura.